Amiche e amici dello Steroide Prolatto, benvenuti alla 17ª puntata di Scusate il Disturbo Off Season Edition. Un ringraziamento a Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tanti altri podcast e non possiamo non ricordare che da giovedì sarà online The Drive, il nuovo podcast di Adult Magazine. In questa 17ª puntata di Scusate il Disturbo, insieme a me Giovanni Ganci, ci saranno Mauro Rizzotto, Marco Santini, Alessandro Taraschi, Alberto Cantù e Giorgio Prunotto. Amiche e amici della Snoches, benvenuti a questa puntata. E prima di andare a salutare tutti gli amici che mi fanno compagnia, voglio iniziare con Giorgio, perché Giorgio giovedì ma tarda mattinata sarà disponibile la prima puntata di TED Drive, il nuovo podcast di Adult Magazine condotto da te insieme a Carlo Giustozzi e Simone Becchimanzi. E Giorgio, dacci una preview di cosa sarà The Drive.
Allora, buonasera a tutti. The Drive è il podcast di Adult Magazine dedicato, specie durante l'off season, alle interviste ad appassionati NFL, per cercare ovviamente di conoscerli meglio, di sapere perché il loro punto di vista da tifosi sulla loro squadra di cuore, capire come lo sono diventati e temi del genere. Ma la situazione si farà molto più avvincente quando inizierà finalmente la stagione vera e propria. Allora lì partiremo con delle interviste doppie tra tifosi rivali in corrispondenza della relativa partita NFL tra le loro squadre, e così vedremo chi tra i due la spunterà grazie alle risposte che ci daranno per andare a completare un drive vincente. Da qui che è nato il nome del podcast, e segnare un touchdown figurato. Quindi l'obiettivo è proprio questo, quello di vedere lo scontro tra tifosi a suon di risposte e magari anche qualche sfotto innocente, ma sempre divertente.
Quindi Giorgio, allora, io sono molto curioso della seconda parte, quella mi intriga molto. La prima parte diciamo che è di riscaldamento, mettiamola così.
È la nostra pre-season.
Esatto, la pre-season, anche voi tre, voglio dire che siete all'inizio di questa avventura, dovete fare il giusto rodaggio, quindi ci mancherebbe, è la benvenuta. Ma dimmi una cosa, cioè, quindi tu vuoi dire che quando ci sarà, faccio un esempio, il Denver contro l'Atlanta o il Miami contro Las Vegas, noi vedremo Emanuele, Alberto e Marco e Mauro scannarsi via podcast?
Doverosamente, infatti, il vero rischio di questo podcast è che faccia fuori gli altri podcast, ma fisicamente, nel senso che metta gli uni contro gli altri al punto tale che spariranno gli altri podcast.
Quindi è una strategia, Giorgio, per
è una strategia
dei esatto. Podcast italiani.
Perché sono i primi, perché tutti gli altri non ci sono più.
Esattamente. Scherzi a parte, ovviamente sarà molto molto divertente vedere, specie alcuni che sono abituati a fare, a lavorare facendo il podcast insieme, e vederli uno contro l'altro, perché a quel punto non c'è più squadra che tenga, lì bisogna vincere e quindi tutto è
lecito. La frase "sono abituati a lavorare" mi è scappato da ridere.
Beh, voglio dire, soltanto per la riunione di redazione delle 5 e mezza della mattina, cioè solo quella secondo me vale tutto, assolutamente. Giorgio, prima per chiudere e poi iniziare con Scusate il Disturbo, ho saputo che avete avuto un ospite incredibile ed eccezionale per la prima puntata, cioè diciamo un esordio in grande stile.
Allora, abbiamo dovuto mettere tutti i nostri risparmi per arrivare a questo ospite prestigioso, niente poco di meno che John Hooks, quindi il nostro buon direttore.
Però!
Eh sì.
Non si badano a spese qui, eh!
Assolutamente.
No.
Ma io siamo quando partiti... ho chiesto di avere un ospite a quel bueno, non ho mica avuto questo budget.
Siamo partiti col botto, siamo partiti.
È giusto che sia così. Perfetto, allora, tanti auguri per la nuova avventura. Vi ricordiamo, da giovedì troverete The Drive, che è già presente su tutti gli aggregatori podcast, quindi su Apple Podcast e su Spotify, è già presente, su Google ci mette sempre qualche giorno in più, non capisco perché, per rendere disponibile, però per chi ci... chi usa Spotify lo trovate già, quindi potete aggiungere alla vostra lista, lo stesso per chi usa Apple Podcast. Perfetto, allora questa puntata diciamo è abbastanza felpa-centrica, quella di Belici, quella di Cam Newton, però prima di parlare dell'accordo trovato tra il quarterback e la squadra del New England, e quindi faremo un mischieremo l'argomento con le domande di Ask Disturbo che sono state abbastanza numerose, volevo fare a voi una domanda che ci è arrivata via mail. Abbiamo preso questa abitudine bellissima, abbiamo degli ascoltatori che scrivono delle mail, a me questa cosa piace tanto perché sono vecchio e quindi la mail ha sempre quel valore in più rispetto a tutti i vari social network. La mail ce l'ha scritta Fabio, tifoso dei Cincinnati Bengals. Mamma mia, quando già ho letto questo mi si è fermato il cuore per 3 secondi. Mi devi 3 secondi di vita, Giorgio.
E pensa io.
Tifoso dei Cincinnati Bengals, qui c'è una domanda sui quarterback e sulle loro statistiche. Ho notato che a fine anni 90 i primi 3 QB nella classifica delle yard sul passaggio e 7 tra i primi 10 hanno iniziato a giocare negli anni 80. Dopo la metà degli anni 70 non ci sono stati grossi cambiamenti, ma nei primi anni 90 entrano in classifica tantissimi QB del decennio precedente. Secondo voi questo può significare che negli anni 80 c'è stata una grande esplosione del quarterback? E poi Fabio saluta la redazione, saluta ovviamente Giorgio, ma noi salutiamo Fabio, lo ringraziamo per la sua domanda. Quindi Giorgio, a te la risposta principale, poi se gli altri vogliono aggiungere qualcosa sono i benvenuti.
Grazie, innanzitutto ringrazio Fabio, sono molto contento di aver trovato un altro tifoso Bengals, siamo pochi ma stiamo crescendo e l'anno prossimo vinciamo il Super Bowl, si sa, diventeremo tantissimi. Lo invito a iscriversi alla chat di Telegram di Addle Magazine, così riusciamo anche un attimino a sostenerci l'un con l'altro, a farci coraggio perché mi sa che ne avremo bisogno. In merito alla sua domanda, allora... sicuramente se si vanno a guardare alcuni dei quarterback degli anni 80, quando vedi nomi come Montana, Elway, Marino e Young, è logico che hanno avuto carriere lunghe assolutamente di successo e ovviamente sono anche finiti negli anni 90 con ulteriore successo. Sicuramente, siccome riguardo le statistiche, per andare più sullo specifico, bisogna far riferimento al fatto che è cambiato molto il gioco negli anni 80, si è puntato molto di più sui lanci e quindi è anche normale che ci fossero delle statistiche con yard di passaggio superiori a quelle degli anni precedenti. Sicuramente però, siccome la caratura dei personaggi ha fatto la differenza, perché stiamo parlando di dei mostri sacri che oggettivamente qualunque epoca fossero nati avrebbero comunque fatto la differenza. Poi ovviamente ci sono stati anche alcuni quarterback, questo preferisco specificarlo, degli anni 90 come Troy Aikman, Brett Favre e Drew Bledsoe, che pur essendo solamente negli anni 90 sono stati comunque di successo indipendentemente dalla statistica specifica, però sicuramente i nomi che ho detto prima hanno influenzato di più e soprattutto il cambio della tipologia di gioco.
Sì, io prima la parola agli altri voglio aggiungere che sottolineare quell'aspetto che molte volte il nome va a influire su quella che è stata un po' la prospettiva di uno sport o di un gioco. Cioè tu hai citato dei nomi incredibili per il football e per la storia del football e che possono anche a volte mettere un attimo in secondo piano sia le statistiche ma soprattutto qual è l'andamento di quel determinato settore rispetto ai nomi. E quindi può essere chi è che fischia? C'è un fischiogeno. Alberto, sei te. Ok, non fischi più, bravo Alberto. E quindi ecco, sì, volevo dire questo, cioè secondo me il ragionamento da fare con il nostro ascoltatore non è tanto, non solo il fatto che i QB anni 80 hanno dominato anche nei 90 o comunque che sono stati molto presenti, perché se poi andiamo a spulciare le classifiche anno per anno vediamo che salgono sempre più in classifica i nuovi scelti al draft. Ragazzi, per favore vi mutate perché non riesco a sentire me stesso. Alberto, mutati per favore, grazie. E quindi molte volte ci si fa prendere un po' dai nomi e questo va un po' a sviare il ragionamento. Ho detto che il football effettivamente dagli anni, più o meno dagli anni 80 in poi, ha avuto uno sviluppo del gioco di passaggio maggiore a quello degli anni precedenti. Ecco, questo è un po' il mio ragionamento, che coincide anche in buona parte col tuo. Qualcuno ha qualcosa da aggiungere?
Io no, non credo che potrei essere più tassonomico di come è stato Giorgio.
Perché è merito di The Drive, non so perché, ma diciamo così.
No,
ricordiamo...
sarà esaltato, ma ci sta.
Noi lo buttiamo là, così facciamo spoiler. Perfetto. Ci sta. Comunque, grazie Fabio. Se qualcuno ha delle domande da farci che sono più corpose, può scriverci via mail info@addol.org. Altrimenti, come ha ricordato Giorgio per Fabio, ma vale per tutti, unitevi alla nostra chat su Telegram. Abbiamo superato quota 500 da un po'. Siamo tanti, siamo belli e ci divertiamo tantissimo a parlare di sfera del prolato. Allora, come vi ho detto. Adesso c'è un po' una commistione, siccome abbiamo tante domande su Cam Newton e Patriots e abbiamo la notizia di Cam Newton e Patriots, facciamo così, facciamo un mashup, facciamo partire prima Ask Disturbo, prima facciamo noi qualche considerazione sul passaggio di Cam e dopo contestualmente rispondiamo anche a quelle due o tre domande che ci sono, due domande che ci sono arrivate su questo passaggio. E quindi, siccome ho citato Ask Disturbo, ovviamente sigla.
Ask Disturbo, tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
E allora, notizia ufficiale che Newton passa ai New England Patriots, attenzione, non passa per i 7,5 milioni di dollari che avete letto nelle ultime ore, ma passa per un contratto di un anno che vale 1 milione di dollari e con degli incentivi abbastanza facili da raggiungere che lo possono portare fino a 7,5 milioni di presidenti morti in un anno. Prima di lasciare la parola agli amici, Cam Newton non ha giocato 14 partite nella scorsa stagione per un infortunio al piede sinistro che è stato operato in dicembre. L'anno precedente aveva saltato le ultime due partite della stagione regolare per il famoso intervento alla spalla. Nelle nostre discussioni delle puntate passate, in cui discutevamo su dove potesse arrivare a andare Cam, una squadra che comunque veniva tirata anche in ballo erano i Patriots, e adesso chiedo a voi uno per uno a testa cosa pensate di questo passaggio, cosa può dare Newton ai Patriots, cosa possono dare i Patriots ai Newton. Domani mercoledì pubblicheremo un bel articolo su questo passaggio con un po' di pro, un po' di contro, scritto da Alessandro Calabrese, però adesso sono curioso di sentire qual è il vostro pensiero su quella che è la notizia di mercato, credo che sarà probabilmente una delle ultime bombe di mercato, come diceva Maurizio Mosca, pace l'anima sua, da qui alla ripresa della stagione. A voi la parola. Cominciamo con Alberto, che voglio sentire se fischia ancora. Vediamo se...
attenzione...
No, vai Albert.
Andiamo. Beh, io tengo abbastanza sulla posizione che ho avuto all'inizio, che è quella di, diciamo, in mezzo tra l'entusiasmo di chi dice i Patriots l'hanno fatta tutti un'altra volta, vinceranno altri 18 Super Bowl, e quelli che invece dicono ma cosa hanno fatto, che mi è rotto, di qua di là. Secondo me è assolutamente troppo presto per esprimere un giudizio su come andrà a finire. È più interessante
il fatto che Cam Newton sia arrivato praticamente ultimo tra i quarterback a venire firmato. Secondo me questo, al di là della, di tutto quanto, è molto strano e ci parla tanto secondo me della percezione di Cam, che è stata nel 2015 quella di un talento generazionale che finalmente era sbocciato, e poi, e quindi è stata un po' troppo aumentata anche secondo me, e poi invece è stata una percezione molto negativa negli anni fino a che adesso viene praticamente considerato l'ultimo degli arrivati, al di là poi del suo infortunio. Secondo me a quella cifra, che è di 7 milioni e mezzo, se raggiunge tutti gli incentivi previsti dal contratto, è una rubata assoluta, che possa andare bene o che possa andare male, e non capisco perché squadre come i Bears non abbiano provato a lanciare i dadi al posto di Belichick. Sono molto curioso di vedere come e se verrà utilizzato, perché c'è una stagione che non sappiamo ancora se partirà. C'è comunque l'incognita fisica di un giocatore che, come diceva il direttore, l'anno scorso ha giocato 2 partite, però sarà una delle storie della prossima stagione, e questa secondo me è la notizia più positiva, nel senso che i Patriots sono sempre stati negli ultimi 20 anni al centro di tutte le narrative NFL. Vederli scomparire magari con un record di 6-10 guidati da Jared Stidham sarebbe stato un pochino triste. Secondo me questo aggiunge pepe a tutto quello che ha portato New England a livello proprio di narrativa sull'NFL, e sono contento che prosegua.
Alessandro?
Ecco, io non sono così contento come Alberto che prosegua, sinceramente, che si facessero un po' di anonimato non mi dispiacerebbe affatto, perché insomma la dinastia è stata lunga, faticosa per chi non tifa Patriots, quindi insomma un po' di anonimato gli farebbe anche bene, aiuterebbe anche magari a tranquillizzare tutta l'NFL. Detto questo, credo che sia stata una mossa perfetta. Perfetta, perché per quelle cifre chiaramente è giusto provarci. Sono d'accordissimo con Alberto, doveva esserci qualche altra squadra che ci provava, invece come al solito tra un anno, se giocherà, saremo qui a dire che genio è Belichick, se giocherà, e questo è un grossissimo se. Perché? Perché se riuscirà a giocare Cam Newton, non ci sono dubbi che sarà lui a prendere per mano i Patriots, per quello che mi riguarda, e che quel contratto diventerà da 7 milioni e mezzo. Bisogna vedere però che in che condizioni fisiche è il ragazzo. È una scommessa assolutamente giocabile, non ha niente da perdere Belichick nel provarci. Vedremo come combaceranno i due caratteri, che non sono proprio simili, perché io ricordo l'episodio di Reggie Wayne quando provò ad andare a giocare ai Patriots e scappò via dicendo che non si divertiva abbastanza. E quindi quello è abbastanza indicativo di che tipo di ambiente troverà Cam Newton, però il ruolo è sicuramente diverso, l'importanza che avrebbe Newton è sicuramente diversa. Mi stupisce davvero, io l'avrei visto probabilmente molto bene ai Chargers, che avevano una squadra già pronta, per me erano il guscio perfetto in cui far risbocciare Cam Newton. C'è da dire che anche ai Patriots mi incuriosisce tantissimo vedere come verrà utilizzato da Belichick e l'offensive coordinator, adesso mi sfugge ovviamente il nome, perché sono due menti geniali che sicuramente, se sarà in condizioni di giocare, riusciranno a farlo fruttare al massimo.
Mauro, Marco e poi Giorgio a chiudere.
Allora, Ale, intanto parlavamo di Josh McDaniels.
Grazie mille Mauro.
No, vabbè, prego.
È proprio un flash clamoroso, non mi
un lapsus. Allora, io ho una posizione molto avrei una posizione molto pragmatica, nel senso che non ci sono tutta una serie di cose, di maniavantismo, di cautele, di cose da dire prima, di disclaimer eccetera. Ok, lasciamoli stare tutti quanti, non, per una volta non consideriamoli. Allora, io non credo, adesso so che sto per attirarmi delle simpatie, io non credo che questa mossa basti a far fare il salto di qualità ai Patriots. Non credo che questa mossa possa istantaneamente fare dei Patriots una contender al primato dei Bills nella division. Punto. Track a capo. Non so le gerarchie, sono d'accordo su gran parte di quello che è stato detto. La mossa è sicuramente una low risk, high reward. Era una mossa che andava fatta specialmente a questi costi non si pone neanche il problema. Secondo me era una mossa che poteva fare, su questo sono in disaccordo con Alessandro, era una mossa che può fare molto più legittimamente New England di quanto non avesse potuto fare i Chargers, perché questo New England è, con quell'allenatore, con quel sistema, con quella cultura, con quella filosofia, con quello che sono i Patriots, è il posto ideale per i, aperte virgolette, progetti di recupero, chiuse virgolette. E i Patriots, io solo sa quanti ne hanno fatti di questi anni, a partire da quello che per tutti era additato come la testa più calda dell'NFL, e cioè Randy Moss, e si è visto cosa hanno fatto a New England. Per finire con adesso ecco, mi è sfuggito, avevo in mente l'altro caso prima, che invece non è andato tanto bene.
8-5
Antonio. Esatto, Antonio Brown, bravissimo. E ce ne sono, e possiamo trovarne altri. Però fatto sta che i Patriots sono il posto ideale per il progetto di recupero, perché lui non fa le mosse a caso, Belichick non sceglie i giocatori a caso. Se si prende il rischio di non riuscire a gestire i caratteri e le personalità, lo fa con contratti di questo tipo, che facciamo una scommessa, se non va bene non ci abbiamo perso nulla, se va bene ha un contratto di un anno, magari il prossimo anno possiamo anche lasciarlo partire, se poi magari vediamo che Stidham viene su bene o c'è la possibilità di draftare qualcuno, lo facciamo partire, prendiamo anche una terza gira compensativa anche il prossimo anno, e va bene tutto quanto così. Cioè è il posto ideale, è il posto ideale. Cam Newton saprà adattarsi? Io credo di sì. Io penso che Cam Newton sia una persona molto più intelligente e molto più matura e professionale di quello che appare all'esterno. Non sarebbe durato tutti questi anni nella Lega altrimenti. Però ritengo, e torno al discorso iniziale e chiudo, che questo non basti a far fare comunque ci sono come ricevitori Edelman, Sanu e Kill Harry, cioè un quasi rookie, due veterani mezzi rotti e mezzi acciaccati. Non basta, tight end sono tutti rookie, cioè Cam Newton non basta a fare dei Patriots una contender, secondo me.
Perfetto, grazie Mauro. Marco e poi Giorgio a chiudere, prima delle domande, vabbè. Rispondere alle domande ovviamente.
Allora, beh, ovviamente arrivando quasi per ultimo, allora, non sono d'accordo con Alberto che vedere i Patriots 6-10 sia una roba triste, toccherà anche a loro prima o poi, voglio dire, no, non è obbligatorio.
No, ma Marco,
anch'io per inciso.
No, aspettate, fatemi chiarire che ha detto anche Alessandro, non intendo che voglio che vinca mica un altro, diciamo che hanno già la pancia abbastanza piena, dicevo il fatto che smettessero totalmente di essere interessanti, che poi finiscano
non mi interessa. Voglio dire, ci sono 32 squadre, voglio dire, adesso non perché sono i Patriots, lo direi se fossero tutti tranne la mia squadra, voglio dire, a un certo punto le cose vanno come devono andare, se si devono fare anche loro la bella fila, che probabilmente non succederà, di anni andati a male, che se la faccia,
ma se devono scoppiare, che esplodano, cioè in modo spettacolare, non che si sgonfino in modo triste, era questo che mi sarebbe dispiaciuto.
Un tripudio di micette che formano in cielo la scritta, cioè una cosa del genere.
Tripudio di micette.
Che amicette non le sentivo da 25 anni forse. Allora, per quanto riguarda il discorso, io ho trovato un po' esagerato alcune cose che ho letto, come cambiano le gerarchie nella AFC o nella division eccetera, cioè ragazzi, per me non cambia assolutamente niente, finché questo qui non fa vedere cosa è in grado di fare non cambia assolutamente nulla. È vero che il contratto che gli hanno fatto i Patriots è una win-win situation, se va bene va bene, se non va bene non va bene, chi ha più da perdere è sicuramente lui, e quindi si adatterà allo stile dello spogliatoio e se vorrà sopravvivere, dei Patriots, che non è per niente facile, comunque la disciplina, il gestire eccetera eccetera, ma l'altra cosa è che comunque è vero, Belichick ha azzeccato tantissime mosse, ma ha anche firmato Tim Tebow, e quindi voglio dire, ci sono anche dei passi falsi da parte loro, ci mancherebbe altro. E inoltre è vero, l'hanno firmato loro, ma io mi chiedo anche perché non l'ha firmato nessuno delle altre 31 squadre, quindi in questo momento per me non fa nessuna differenza il fatto che Newton sia i Patriots o da un'altra parte. Per me le gerarchie sono ancora quelle che abbiamo già discusso altre volte. Poi poi a me Newton sta simpatico, anzi, mi piace, l'ho sempre ammirato. Sono d'accordo con Mauro che comunque il suo carattere o la sua personalità, io l'ho sempre vista più sul lato positivo che non su quello negativo, anche quello che fa fuori dal campo, eccetera. Sono tutte cose che vanno considerate come assieme. Quindi concludo per me dicendo che bisogna aspettare, bisogna solo vedere come va. E se giocherà io sarò contento, perché comunque è un ragazzo che merita. Se non ce la farà, i Petrus non ci hanno perso nulla. Però ripeto, per me la cosa fondamentale è che sentire adesso dire adesso i Petrus sono di nuovo favoriti nella division, nell'FC, secondo me sono assurdità giornalistiche che non hanno nessun motivo di esistere adesso.
Io invece mi riaggancio a quello che ha detto Mauro, perché secondo me l'hanno fatto in modo, dopo un anno, da darlo via per avere una terza scelta, in modo da recuperare quella che hanno perso andando a filmare noi e i Cleveland Browns. Detto ciò, dico che invece due bold prediction. Secondo me Bill Belichick fallirà e Newton non sarà a roster a inizio stagione. Sulla prima spero di aver ragione, non tanto per cattiveria contro i Patriots, anche se un pochino di invidia c'è, ma perché renderebbe Belichick più umano. E secondo me insegnamento a tutti, per ricordarci che veramente non devi, come secondo me sta facendo lui in questo caso, superare solo per la soddisfazione del suo ego i limiti della veramente messi dagli dèi del football, perché io credo veramente che questo giro abbia esagerato. Sulla seconda invece spero di sbagliarmi, perché mi piacerebbe, anche a me Cam Newton è sempre piaciuto, mi è sempre stato anche abbastanza simpatico e mi piacerebbe vederlo tornare come era nel 2015. Non ci credo però, perché se ti cambia la meccanica di tiro alla spalla vuol dire che quella spalla non è a posto e normalmente non torna più a posto. In ogni caso, secondo me una ball prediction non esclude l'altra, quindi penso che veramente sia possibile che capitino entrambe.
Allora, grazie a tutti, abbiamo diciamo in buona parte risposto alle due domande che avevamo, una di Stack che ci chiedeva se l'arrivo di Newton ai Patriots cambierà quella che è un po' la gerarchia del quarterback, che in questo momento vedono Steedham come titolare. E la domanda di Guerino, se le gerarchie nella AFC sarebbero cambiate con l'ingaggio di Newton. Quindi diciamo che abbiamo già abbastanza risposto in profondità a queste due domande. Io voglio solo aggiungere una cosa, anch'io ritengo che Cam Newton sia una grandissima persona. Io ho un'incredibile stima per lui, per come giocatore, ma come uomo. Poi possiamo scherzare, e io sono il primo, per magari come si veste, quell'essere sgargiante, ma secondo me quello è veramente anche sintomo di personalità, di voler essere qualcosa e qualcuno in una lega in cui bisogna anche emergere non solo per quello che si fa in campo, ma anche per quello che si è fuori dal campo, se si vuole essere tra i top dell'NFL. Quindi anch'io l'assoluta speranza che possa dimostrare il suo valore ai Patriots. Io parto dal presupposto che se lo hanno quantomeno messo sotto contratto e da nessuna parte ho letto pending physical, quindi è molto probabile che lui abbia già dato prova della sua condizione fisica, però se lo mettono sotto contratto io sono convinto che lo vogliono fare, perché lo ritengono un utile contributo. Io però per stare dalla parte di Giorgio non credo che sarà Cam Newton lo starter di questi Patriots a inizio stagione, lo sarà Steedham, perché alla fine Cam Newton comunque, anche se dovesse esserlo, ti garantisce una, forse due stagioni, non prepari nulla per il futuro. Però insomma, averlo lì pronto in caso di problemi, di necessità o di private situazioni, secondo me potrebbe essere molto utile. Però insomma, lo vedremo, speriamo davvero, qua a settembre. Allora, continuiamo con le domande di Ask Disturbo. Marco ci chiede, sembra una domanda banale, ma ho diversi dubbi a riguardo. Potreste spiegare bene come funziona un contratto NFL, soprattutto quando parlo di strutturare un contratto e dei dead money? Guarda, Marco, ti rispondo con un esempio facilissimo. La società X ingaggia il giocatore Y. Tra il, diciamo, i soldi del contratto vero e proprio, questo giocatore ha diritto per i suoi 5 anni di contratto a 10 milioni di signing bonus. Vuol dire che quando lui firma la società gli dà 10 milioni. Ma, d'accordo col giocatore, questi 10 milioni possono essere spalmati sui 5 anni di contratto, quindi 2 milioni l'anno. Quindi praticamente il peso sul cap di questo bonus sarà spalmato sui 5 anni. Se dopo 3 anni questo giocatore viene tagliato, viene ceduto, qualsiasi altra cosa, la società deve comunque dargli i soldi di signing bonus che ancora non gli ha dato. Quelli fanno il cosiddetto dead money, entrano nel salary cap perché sono soldi che la società deve dare al giocatore. Quindi li ha dati, non li ha dati prima perché ha deciso di spalmare, li dà dopo con, se decide di tagliarlo. Ed è per questo che molte volte alle società non conviene magari tagliare dei giocatori per, solo per risparmiare sul cap, perché quello che magari devono dare ancora loro di garantito, tipo il signing bonus, gli andrebbe ad occupare comunque una parte di salary cap, come tenerlo. Allora magari molti dicono, ma questo alla fine se la cava lo teniamo. Sulla ristrutturazione invece la società può andare dal giocatore Pino e dirgli: Pino, noi abbiamo fatto con te un contratto che gli ha di stipendio questa cifra. Guarda, noi qua siamo al limite col salary cap, dobbiamo comunque comprare anche altro, fare qualche investimento, comprare il pane per la mensa, la frutta, la verdura, il tape che costa tantissimo. Ti chiediamo
e poi, di... e poi direttore, poi ci sono le detrazioni al 38%.
Esatto, bravo, bravo. Ti chiediamo di ristrutturare il tuo contratto. Come? Magari aggiungiamo, spalmiamo la tua cifra su un anno in più di contratto, o comunque ti rinnoviamo il contratto di un anno, quindi tu hai un anno in più, che ovviamente sarà una cifra inferiore, ma che sarà superiore perché ci spalmiamo quelle che ti dovevamo negli anni che successivi a quello che ti dobbiamo, che la società ti deve negli anni successivi. Quindi di solito quando si ristruttura un contratto i casi sono due: o la società ti dice guarda, a noi non ci interessi perché abbiamo altro, però se decidi di prendere o meno possiamo pensare di tenerti, e quindi questa è una strutturazione. Oppure la società che dice al giocatore: oh, voglio, abbiamo bisogno di spazio salariale, rimettiamo mano al tuo contratto, magari lo allarghiamo di un anno dandoti dei soldi in più per quell'anno ovviamente, ma spostiamo un po' di quello che ti dobbiamo subito negli anni successivi. È quello che ha fatto, mi pare, anche Tom Brady 1 o 2 anni fa, quando i Patriots erano la canna del gas con il salary cap. Ha detto: va bene, ristrutturiamo il mio contratto, si abbassa il salary cap per quest'anno, ma alla fine quei soldi entrano nel, negli anni successivi. Nel caso che i Patriots avessero tagliato Tom Brady ancora sotto contratto, quella parte di soldi sarebbe stata anche quella dead money, perché sono soldi che comunque erano dovuti al giocatore. Spero di essermi capito, perché è un discorso semplice, ma con le parole non si riesce. Quindi io adesso lascio la parola a voi, perché abbiamo due domande. La seconda domanda di
Stefano. Pensavo che ci interrogasse.
No, no, sono bravissimi, questo so che avete capito. La seconda domanda di Stack, che si è giocato il jolly. Dalla settimana prossima, Stack, una sola domanda a testa. E sullo stesso genere anche una domanda arrivata via Twitter da un tale Marco. Sì, quel Marco. Che riguardano Colin Kaepernick. Stack ci chiede: Colin Kaepernick sarà roster di una squadra per il prossimo campionato? Se sì, quale? Se no, perché? E Marco invece fa la domanda simile, ma dal punto di vista opposto: quanto converrebbe a Kaepernick rientrare nell'NFL sotto i punti di vista, sotto tutti i punti di vista? Allora, già così, Marco risponde per ultimo perché ha fatto la domanda. Andiamo Snake. Quindi...
mi devo rispondere.
Ovvio. Rispondi a Stack. Rispondi a Stack.
Va bene.
Giorgio, quindi Giorgio, Mauro, Alessandro, Alberto e Marco, se vuoi aggiungere qualcosa, così intanto bevo.
Io sinceramente non credo che tornerà a giocare, perché comunque i provini li hanno visti, sicuramente c'è stato un po' di ostracismo da parte di tutte le squadre NFL in passato, ma siccome già qualcosa si era mosso l'anno scorso e nonostante avessero visto i video, nessuno ha fatto la scelta di prenderlo. Poi che fosse perché non lo reputano abbastanza bravo o perché lo considerano una testa calda che crea più problemi che altro, quello è difficile a dirlo. A me la cosa che ha sempre più colpito di Kaepernick è che fosse odiato da pressoché tutti i suoi compagni di squadra a San Francisco, per cui, e non sicuramente né per l'inginocchiarsi, ma proprio perché lui caratterialmente lo descrivevano come uno molto egoista e troppo sicuro di sé e che voleva il merito solo per se stesso. Quindi secondo me non sarà roster di nessuno. Per rispondere a quel Marco, invece, io credo che a lui converrebbe come rientrare, uno economicamente, perché comunque sì avrà fatto l'accordo, avrà preso i suoi bei soldi, ma non penso che gli facciano schifo. Due, perché avrebbe ancora ulteriore visibilità, potrebbe guadagnarne ancora di più dal punto di vista dell'immagine, potrebbe portare avanti la sua campagna e crearsi anche una carriera post-football. Quindi per lui penso che sia un affare. Non credo che nessuno lo farà, però.
Ma quindi la domanda di Stack è una bold in pratica?
Ma sì, ci può stare, esatto.
Ma quanto forte devo boldare? Se devo andare come se non ci fosse un domani?
È la sua descrizione.
Allora, partiamo da quell'altra. Non lo so se a Kaepernick conviene. Nel senso che, sì, belli i soldi, non fa mai male, eccetera, eccetera. La carriera post-NFL, se vuole se la costruisce lo stesso, non è una cosa. Secondo me Kaepernick, l'ho già detto una volta, che in questo momento è in una posizione in cui è assurdo ad uno stato superiore all'NFL, per cui ritornare al football non converrebbe alla sua aura di personaggio, il personaggio che si è costruito. D'altro canto è anche vero che per la causa del movimento BLM e tutto quanto potrebbe essere una grandissima vittoria che lui tornasse a giocare, però con il gigantesco boomerang, spada di Damocle sulle spalle, chiamatelo come volete, sulla testa, chiamatelo come volete, che se si rivela che non è in grado di giocare, che non è in grado di competere, che non è in grado di essere al livello che era e a quello che ormai ci si aspetta che sia diventato proprio per questo personaggio che è diventato, potrebbe essere un boomerang ancora peggiore. E dall'altro lato, l'altra società può essere un asset, perché il giocatore probabilmente c'è ancora. Siamo tutti quanti d'accordo che in questo momento non ci sono 32 quarterback migliori di lui nell'NFL. Può essere un asset, ma molto più probabilmente può essere una distrazione ancora più grande. Non per i giocatori, non per la cosa, ma per tutto quanto l'ambiente. Cioè Kaepernick in questo momento può essere più un problema, non a livello razziale, intendiamoci, quello è un ambito nel quale non entro neanche, può essere più una distrazione a livello mediatico globale che non una risorsa. Questo potrebbe essere il punto di vista della società. Detto questo, visto che abbiamo detto che devo boldare come se non ci fosse un domani, Stecco, segnatela. Sì, Colin Kaepernick sarà a roster di una squadra per il prossimo campionato. E questa squadra, ce l'abbiamo un rullo di tamburi, direttore?
Ma aspetti, guardi, mi dia solo un secondo. Ho un posto.
Un rumorista, non è Alberto?
Esatto, un rumorista. Non c'è.
Si sente?
Sì. Finisce il certo punto.
Vicini.
Vabbè. Allora, questa squadra sarà i Los Angeles Rams.
Gelo.
E calò il silenzio.
Beh, certo, se no che bolle.
Per spararla più grande dovevi dire New England Patriots al posto di Newton.
Tocca a me. Dovevo boldare come se non ci fosse un domani.
Tocca a me. I miei due predecessori hanno detto praticamente tutto.
Ecco, allora, tu sei d'accordo?
No. Io invece no. Io no, perché prendo un po' dall'uno e un po' dall'altro. Quindi,
bravo.
Quindi non l'appoggio. Allora, secondo me a Kaepernick non conviene ritornare. Al netto di quello che ha detto Giorgio, che è verissimo, i soldi fanno sempre comodo e servirebbero a lui, alla causa, perché comunque ce n'è sempre bisogno, ma non so neanche quanti ne potrebbe prendere tornando in NFL rispetto a quelli che comunque incassa da sponsorizzazioni, convegni, tutto quello che c'è intorno. Non gli converrebbe tornare perché la spada di Damocle, che ha detto Mauro, è davvero troppo grossa, secondo me, per Kaepernick. Adesso c'è un hype incredibile nei suoi confronti, giusto, perché comunque ha dato vita a qualcosa di veramente grande, e tornare a giocare sarebbe un rischio davvero enorme, e un rischio enorme, e sono tanti gli anni che è fermo. Kaepernick è un ottimo giocatore, anch'io sono convinto che il giocatore di 3 anni fa sicuramente rientrerebbe nei migliori 32 nell'NFL, ma non so il giocatore di adesso, francamente faccio fatica a immaginarmelo, non ci riesco. Secondo me rischierebbe troppo di fare un flop sul campo, che ne andrebbe a intaccare un'immagine che per me adesso, come ha detto perfettamente Mauro, è superiore a quella dell'NFL. Che squadra, se dovesse invece contraddirmi e dovesse provare comunque a giocare, che squadra potrebbe prenderlo? Allora, a me viene da dire ancora i Chargers, perché secondo me sono tagliati per un giocatore di quel tipo lì e non me ne vogliono i tifosi dei Chargers. Però non credo che sarebbero in grado di gestire un personaggio come Kaepernick e quello che si porta dietro. La squadra che potrebbe gestirlo è una squadra che probabilmente ci ha pensato negli anni scorsi, secondo me sono i Seattle Seahawks, ma non credo ormai che sia nei pensieri dei Seattle Seahawks prendere un giocatore come Kaepernick. Quindi alla fine penso che non sarà in nessun roster all'inizio del prossimo anno.
Siete a moi?
Yes.
Oui.
Yes.
Ok, allora innanzitutto Steph, credo che ha fatto la domanda, ha usato la parola conviene, gli conviene tornare, e non credo che ci fosse una particolare intenzione da parte sua, però il fatto che si parli di convenienza, quindi di soldi, secondo me è significativo, perché il modo in cui
Alberto conviene Marco,
ok, scusa Steck, ti ho messo in mezzo, in ogni caso non è solo circoscritta,
scusa Steck, soprattutto perché ti abbiamo accostato a Marco.
E quindi no, dicevo, non è neanche questione di chi ha posto la domanda, spesso si parla per delegittimare la scelta di Kaepernick, di dire che l'avete sentito mille volte anche voi. Lo fa perché ci ha fatto più soldi di quelli che avrebbe fatto giocando in NFL. Posto che sia vero o no, e molto probabilmente non lo è, io non sono d'accordo che si possa parlare di una questione economica. E questo modo di delegittimare la sua protesta, un altro, non so se Giorgio intendesse quello, non credo sinceramente, però quando ha detto che era odiato da tutti nello spogliatoio, mi sembra che sia anche qui modo di dire, di cercare di smascherare la sua immagine da paladino senza macchia e senza dolore che lui ha effettivamente contribuito a costruirsi. Io non credo comunque che sia una scelta economica dietro, e credo che però il suo grande errore di Kaepernick sia stato quello di stare molto in silenzio in questi anni. Chiaramente questo silenzio ha aumentato la sua mistica, ma gli ha impedito di incidere quanto avrebbe potuto, perlomeno di portare avanti un altro tipo di immagine. Io comunque sono totalmente convinto della legittimità, della sincerità della sua proposta, ma non perché io lo conosca, ma perché Bernice King, che è la figlia di Martin Luther King, che ci ha parlato, è in prima linea con lui, tenderei a fidarmi di lei. Questa era un po' una divagazione sul senso più generale della protesta. Sul fatto che, non so chi lo diceva prima, che se lo avessero voluto prendere le squadre NFL lo avrebbero preso prima, mi viene da dire no, perché prima c'era totalmente un'altra, cioè l'opinione pubblica era totalmente spostata verso l'avversione a Kaepernick comunque rispetto adesso. Le cose adesso sono cambiate, la NFL ora parla di Kaepernick e dice che ha sbagliato a non ascoltarlo. il punto vero è chi si piglia la patata bollente, perché ci sono convinto che squadre, ad esempio Belichick, sono convinto che lo avrebbe preso per il valore tecnico, i Seahawks erano molto interessati, il discorso è che per quanto ora è un ottimo backup barra titolare discutibile, non credo che un giocatore di questo livello valga il carrozzone mediatico che si porterebbe dietro. È questo il punto. Io credo che se dovesse tornare veramente in una squadra sarebbe perché l'NFL decide di farlo come, diciamo, operazione di public relations, però nessuno se la vuole prendere, finisce con la modalità che fanno quando c'è da scegliere, nessuno vuole fare Hard Knocks, che si estrae fondamentalmente, magari a porte chiuse, però uno si deve prendere il proiettile per tutti quanti. Nulla, per quanto riguarda invece la squadra qui secondo me potrebbe andare, comunque nella quale lo vedrei meglio, mi viene da dire anche i Seahawks, come diceva Ale, conviene a lui ritornare togliendo, diciamo, quella sezione economica, no, non gli conviene, e non gli conviene anche perché, come diceva Steven Ruiz in un pezzo molto bello, secondo me, cioè, gli anni che gli ha tolto l'NFL ormai non glieli può ridare neanche le scuse di Goodell, neanche il rientrare, e quegli anni sono devastanti per lo sviluppo di un quarterback, e quindi sicuramente scendere in campo, magari fare qualche brutta figura, legittimerebbe la sua causa agli occhi di chi già la vuole, non la ritiene legittima. Scusate il pippone, però questo è quello che pensavo.
No, scusate il disturbo. No,
scusate il disturbo.
Il pippone è lo spin-off che faremo. Con soltanto interventi di 10 minuti.
Sì.
Marco, soddisfatto?
Sono preso una flag preventiva per il podcast di Giorgio.
Esatto. Marco, soddisfatto?
Beh, certo, se le risposte mi hanno dato delle conferme, perché anche io come Mauro e come gli altri, insomma, io penso che lui, se tornasse... avrebbe una pressione addosso indicibile, perché è ovvio che quelli che fino adesso, insomma, i suoi haters lo aspettano al varco, quindi se dovesse giocare fare una stagione un pelo sotto anche la media, praticamente il dire ecco avete visto che non poteva giocare in NFL sarebbe proprio la cosa più semplice che accadrebbe. Quindi se lui reputa di lui conosce l'NFL, se lui reputa di essere in grado di giocare in questa lega lo può anche fare, però la pressione addosso a lui e anche poi ovviamente tutto quello che circonderebbe la sua presenza dentro una squadra non sarebbe una cosa facile da gestire. Quindi io non so effettivamente alla fine se lui conviene rimanerne fuori e fare quello che sta facendo adesso benissimo o rimettersi in gioco totalmente rischiando anche i pomodori e quant'altro in faccia. Per quanto riguarda la squadra, io invece dico Jacksonville, che sarebbe dovuto andare lì anche già un paio d'anni fa.
Ok, intanto in chat Paolo fai complimenti a Mauro per l'associazione di Elio e Sogliettese con le vincette,
e almeno uno che l'ha colta, grazie.
Infatti. E poi secondo lui la sua ball prediction per Kaepernick non farà roster in stagione, ma sostituirà Big Ben, infortunato a Pittsburgh. Proseguiamo, ancora tre domande.
Il fatto di sostituire qualcuno in corsa lì è tutto un altro capitolo, in effetti. Noi abbiamo sempre parlato di roster, ma se si infortuna qualcuno, lì si apre tutto uno scenario interessante, secondo me.
Allora, sì. Tre domande ancora a cui rispondere. Davide, domanda da neofita: quali statistiche bisogna guardare per rendersi conto a grandi linee del valore di un giocatore? Più che altro per difesa e offensive line, mentre per quarterback, running back e ricevitori sono abbastanza intuitive. A voi la risposta.
Chi comincia?
Chi vuole? Sai che c'è? Siamo off season, siamo in fase anarchica.
Che facciamo partire Marco.
Dai Marco, va bene.
Allora, le statistiche, diciamo che per quanto riguarda la linea offensiva è ovvio che bisogna guardare le yard corse da squadra, diciamo, la protezione sul quarterback, e poi sono quelle che è il lavoro, il mestiere che deve fare la linea offensiva, quindi ovviamente le statistiche singole sono forse, almeno secondo me, un po' meno diciamo valide che non quelle di squadra, secondo me, perché se il tackle fa il suo mestiere di non fare sec, comunque è merito anche, diciamo, dei suoi compagni, più forse che in altri reparti della NFL. Quindi questo per quanto riguarda la linea, la mia offensiva. E l'altra c'era, aspetta che io poi mi ero
la linea di difesa via.
Vabbè, la linea di difesa già qui diciamo, cambia un pochino, perché qui il valore magari del singolo forte viene fuori di più, anche se anche in questo caso le dinamiche di giocatore forte che viene raddoppiato lascia spazio agli altri compagni per poter fare placcaggi o sec, diciamo è abbastanza banale, però ecco la linea difensiva ovviamente è quella che deve mettere pressione ed essere il primo avamposto sulle corse o i, diciamo, i passaggi brevi, però ecco anche in queste sono due unità le cui statistiche globali forse rendono più l'idea.
Guarda, per entrambi i reparti che sono d'accordo con quello che ha detto Marco in generale sul valore di queste statistiche, però per quanto riguarda online, cioè le due linee che sono le reparti che ti incuriosiscono di più, ti consiglio di guardare non il numero di sec concessi o causati, ma il numero di pressures, che sono le pressioni sul quarterback, che sono molto più causate dalla linea, cioè molto più date dal rapporto tra le linee piuttosto che dal quarterback, perché la linea ha il compito di difendere il quarterback per un determinato numero di secondi, e se non ci riesce è quando la pressione arriva troppo in fretta. Il sec arriva anche nel momento in cui il quarterback magari ritarda la lettura piuttosto che è incerto sul lanciare il pallone, e allora magari viene atterrato al di là dei demeriti della linea offensiva o dei meriti di quella difensiva. Poi, come diceva Marco, le yard per carry piuttosto che statistiche sulle corse ti dicono molto su quanto incide la linea offensiva. Discorso più generale e chiudo, molti dei siti migliori statistiche purtroppo sono a pagamento, ce n'è uno però molto bello che si chiama Football Outsiders, che è praticamente tutto gratuito, e soprattutto è gratuito il parametro DVOA, che è un parametro che, diciamo, dà un voto a tutti i reparti, in realtà anche a tutti i giocatori, che è basato sul normalizzare la prestazione in base alla forza dell'avversario. Molto molto complicato, ma è apprezzato molto da chi parla di statistiche, questo tipo di parametro che ti ricordo si chiama DVOA. Quindi se lo vedi da un parametro alto, tendenzialmente la squadra o il giocatore che stai cercando sta giocando molto bene.
Vabbè, nel dubbio mi infilo nel buco.
Perché secondo il Taraschi stava parlando a se stesso, secondo me.
Può essere. Dunque, c'è la risposta piacciona. Allora, do la risposta piacciona così. Per guardare il valore di un giocatore non devi guardare le statistiche, devi guardare i filmati. al di là della risposta piacciona, sì, è vero, è intuitivo, però è piaciona fin là, cioè voglio dire, è giustissimo tutto quanto quello che ha detto Alberto, Marco, per carità, però il valore del giocatore si vede anche da altre cose, e anche di giocatori produttivi, cioè nei ruoli in cui le statistiche, come ha detto Davide, sono intuitive, i quarterback, i ricevitori, i running back, cioè il valore totale assoluto della grandezza di un Barry Sanders non lo vedi dalle yard, non lo vedi da quello che ha guadagnato, lo vedi dalle da come girava le finte, da come faceva gli avversari. L'esaltazione di un Ricky Williams non lo vedi dal fatto che ha corso, che ha fatto non mi ricordo neanche quante migliaia di portate, eccetera, lo vedi da come piallava sopra gli avversari e da come gli asfaltava letteralmente. Cioè la grandezza totale la vedi da queste cose. Poi soprattutto per quanto riguarda le due linee, è chiaro che impattano molto sulle statistiche. Volevo andare a vedere il lato statistico sulle statistiche degli altri. Mi viene ad esempio la situazione che avevamo a Miami anni fa, in cui avevamo un certo Zach Thomas che faceva 150 tackle la stagione, e poi quando lo intervistavano lui diceva sì, ma guardate che il merito è della linea che ho davanti, perché se la linea che ho davanti non mi togliesse di torno tutti quanti gli uomini di linea d'attacco, io non sarei libero di fare tutti quanti i tackles. E sono queste cose che sono quelle difficili da misurare a livello statistico per vedere, per comprendere il nostro gioco, e mi si lasci dire è anche la parte bella del nostro sport preferito, cioè questa complessità che si chiarisce man mano.
No, stavolta non stavo parlando da solo, semplicemente sulle statistiche avete detto davvero tutto, quindi non volevo ripetermi assolutamente. Sono bellissime per il fantasy football, e quello che ha detto Mauro adesso è verissimo. Poi ce ne sono certe che aiutano sicuramente ad inquadrare, ma faccio un esempio, una di quelle che mi viene più, che mi fa più sorridere è quella che si guarda a volte i defensive back, si guardano gli intercetti. Ma che senso ha guardare gli intercetti? Cioè, parliamo di una statistica dove se ne fanno i migliori, ne fanno 6-7 all'anno, 8 all'anno negli ultimi anni, l'abbiamo visto nelle scorse settimane, e quindi è chiaro che è talmente basso il numero. Sì, per carità, se uno fa tanti intercetti è importante finché vogliamo, ma non può essere certo quello che determina quanto un defensive back è forte piuttosto
che un altro. Ale, è come il famoso discorso dei quarterback più grandi di ogni epoca che hanno statistiche basse perché il quarterback non tira neanche dalla loro parte. Cioè, la grandezza di un Darrell Revis che cancellava completamente dal campo un ricevitore, cioè, poi a livello statistico sì. Dov'è?
Gli shutdown corner effettivamente a livello statistico sono ma lo stesso Deion Sanders, ci ricordiamo quando esatto. Giocava Deion Sanders, non si lanciava mai contro di lui, a volte poteva sembrare che non avesse grosse statistiche, per forza si facevano delle partite senza guardare dalla sua parte,
lui cancellava un lato del campo.
Anche perché poi gli intercetti, voglio dire, spesso sprigionano da situazioni casuali, magari un passaggio deviato, passa di lì la free safety che non ha fatto nulla, si piglia il pallone in mano, l'intercetto nella casella delle statistiche va alla free safety quando magari la giocata l'ha fatta il corner.
Alberto, tu sai la mia teoria su questo, vero?
No, mi manca.
Tutti i palloni lanciati dal quarterback che sono toccati da un ricevitore e finiscono intercettati non devono contare come intercetto. Cioè, lo possono contare se vogliamo darlo al quarterback che la prende al volo, ma non devono essere tolti i due punti di fantasy football al quarterback o abbassate le sue statistiche.
È una petizione che mi sentirei di firmare, direttore.
Grazie.
È la seconda petizione che lanciamo, c'è anche quella per i running back che devono valere la metà sul salary cap.
Sì, esatto, quella la vedo più difficile.
Dobbiamo sforzarci.
Quella la vedo molto più difficile.
Beh, comunque, io direttore, io vorrei dire che... Ah, scusa, mancava Giorgio, no, pardon.
No, vai.
No, io devo dire la mia cagata, la dico dopo, vai tranquillo.
Va bene, io dal punto di vista tecnico non voglio aggiungere nulla, dico solo a Davide di non sottovalutare gli intangibles, ovvero quelle cose che sono extra statistiche, perché la cosa più importante di un giocatore è che riesca a far giocare meglio la squadra e i giocatori vicino a lui. Quello non lo puoi vedere da nessuna parte, ma chiunque stia in uno spogliatoio lo sa, e l'allenatore lo sa, e conta molto di più del giocatore che magari raggiunge il premio perché ha fatto tot intercetti. Ci sono alcuni giocatori che li vedi molto poco, ma sono carismatici, trascinano gli altri, e quando le cose vanno male hai bisogno di loro, indipendentemente dai numeri.
Vai Marco.
No, perché io volevo dire che non è che da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia, e non lo dico io,
Bene, con
non deve aver paura e non deve aver paura di sbagliare il kick.
Un fig gol,
perfetto. Vittorio, Domici scrive: ma ho una domanda da farvi, forse stupida. Se i giocatori della NFL
non ci sono domande.
Bravo. No. Risposte stupide magari sì, li conosciamo bravi, ma domande mai. Anche. Allora, se i giocatori della NFL vengono tutti da un'università, significa che ad ogni partita vediamo 22 dottori o aspiranti tali che se ne danno di santa ragione, oppure l'università è una copertura? Questa è una domanda bellissima, Vittorio. Ti giuro, Vittorio, questa è davvero una domanda bellissima. E dico questo, adesso vi lascio a voi per dare qualche risposta a Vittorio. Questa è una domanda che potrebbe farci una trasmissione intera, scusate il disturbo, trovare la risposta e fare un ragionamento su questo. Però chiedo a voi una risposta per Vittorio.
Ma vincerebbero 30 dottori, 30 neurochirurgi o Ray Lewis se li mettessero in un ring? Questa è la mia proposta di format su questa domanda.
Se hanno il bisturi vincono loro.
Ottima risposta.
Vedi, esatto. E comunque ripeto, Vittorio, quello che scrive non è teoricamente sbagliato, perché formalmente, se non tutti, quasi tutti, hanno una laurea, quindi sono dottori. Magari qualcuno va in economia domestica, qualcuno come Ryan Fitzpatrick in, diciamo, discipline un po' più impegnative, ma fondamentalmente...
E anche in un'università un po' più impegnativa.
Esatto, ma fondamentalmente sono... Se non ne ripeto 22, perché magari qualcuno viene scelto un anno prima, perché già al terzo anno di università si può essere scelti al draft, sono formalmente dei dottori in qualcosa. Adesso non so com'è negli Stati Uniti, sortino quella volta che ci serve. Sì. Comunque un abbraccio a Emanuele, lui sa il perché. Formalmente sono 22 laureati che si picchiano su un campo da football. Poi, come questa laurea sia arrivata, è sulla prova copertura scritta tra virgolette Vittorio, potremmo anche qua fare una seconda puntata da un'ora e mezza di scusate il disturbo, però credo che da questo punto di vista ci sia già molta letteratura e diversi film che mostrano un po' cosa accade a questi ragazzi quando sono attenti.
Diciamolo che è una copertura.
Ma non per tutti, questo perché se non
c'è... sono casi
però,
e casi.
Che percentuale vogliamo dare?
Ma non sai vai. Marco, che secondo me è più alto di quello che noi crediamo. Il problema è che quando poi si vede il film o si sente parlare, i casi di cui parlano sembrano... fanno statistica per tutti. Io ho detto, credo, poi ovvio.
Secondo me il problema è anche che poi noi, che siamo qui seduti su un divano dall'altra parte dell'oceano a parlare, noi oggettivamente non lo sappiamo della stragrande maggioranza dei giocatori NFL, non lo sappiamo mica a fine carriera questi cosa fanno. Salvo poi venire a sapere magari che Myron Roll, che giocava a safety, adesso è neurochirurgo.
Cioè, vabbè, ma poi sicuramente quelli allora possiamo anche dire che quelli
adesso,
bravi
adesso prendere il caso di Rolle, però in effetti non lo sappiamo se quanti di loro poi abbiano effettivamente fatto fruttare i propri studi o...
sì, ma no, ma infatti stavo dicendo che quelli bravi probabilmente la stragrande maggioranza di quelli bravi hanno, diciamo, non dico copertura, ma insomma hanno avuto dei vantaggi a fine università.
Ma sai Marco cos'è il vantaggio? Poterti laureare in qualcosa che ti dà un titolo legale che non ha nessuna autorità nel mondo comune. Hai capito cosa intendo? Cioè, io prima ho fatto l'esempio di economia domestica, che è quella che vedi in tutti i film. Però alla fine ti puoi anche laureare in qualcosa che ha un'utilità poca o nulla, perché è quella che ti dà più tempo per allenarti, per fare il resto, e ti chiedi di dedicare minor tempo allo studio, ecco. Cioè non è perché hai rubato, ti hanno dato i compiti, ti hanno fatto copiare, eccetera, eccetera, eccetera. Semplicemente scegli il percorso più veloce che magari casualmente possono prendere soltanto un certo tipo di persone, capito? Adesso l'ho messa così in generale.
Sì, beh, certo, poi quelli meno bravi la percentuale sale sicuramente. Poi ci sono le eccezioni come Fitzpatrick, come adesso non me ne viene in mente nessun altro, ma c'è stato qualche altro episodio di gente che si era fatto un mazzo, insomma, ed era autorità anche nel campo fuori dal football, insomma.
Beh, Arole è effettivamente un neurochirurgo
a
Baltimora.
Assolutamente, ma posso fare un esempio, un paragone? Allora, quando penso a come fanno l'università i ragazzi che poi giocano a football, mi viene in mente... per grandi linee, perché è chiaro che stiamo generalizzando e non bisognerebbe generalizzare, è quello che succede nel calcio quando fanno le superiori, chi poi vuole diventare calciatore o cerca di intraprendere quella carriera. È chiaro che è un percorso facilitato, è chiaro che comunque c'è chi finisce bene il percorso scolastico, chi ci tiene al percorso scolastico, è ovvio che magari anche chi fa il calciatore alla fine il diploma lo ottiene, riesce a portare a casa il diploma, come qualche giocatore, come parecchi giocatori NFL riescono a portare a casa la laurea, non tutti la sanno sfruttare per quello che è, per ovvi motivi, perché insomma la scuola, specialmente per quello che riguarda quel tipo di carriera, ha un valore in quel momento quando sono ragazzi, ovviamente diverso rispetto a qualcuno che invece studia e basta, quello che mi sento di dire.
Poi sì, io adesso però magari il paragone con i nostri calciatori comunque regge.
Poi ci saranno quelli che vanno a finire a fare l'ultimo anno quando finiscono la carriera sportiva, magari.
Esatto, no, ma quelli sono particolarmente da ammirare perché tornano a. Ma c'è anche chi lo fa durante le. Durante la carriera sportiva riesce a ritagliarsi il tempo d'estate per andare a finire l'università, ce ne sono più di uno. Sarebbe molto divertente in questo periodo vedere invece tra magari non lo so, virologi contro, visto che se le danno di santa ragione sugli schermi televisivi, vederli in campo, sarebbe una sfida tra dottori diversa, ma altrettanto interessante.
Perfetto, e allora siamo
direttore, prego. Forse non sono perso io, ma non abbiamo parlato di Duvernay Tardif, la guardia dei Chiefs, che lui si è proprio laureato forse l'anno scorso, un paio d'anni fa, come medico mentre giocava in NFL.
Vedi, no, ma ci sono, ma adesso io leggo che ci sono anche diversi giocatori, ho letto, che entrati nella NFL senza prendere il diploma di laurea a fine carriera hanno, o durante, come hai fatto l'esempio te, durante la carriera hanno portato avanti gli studi. Quindi no, adesso questo voglio dire, non vogliamo generalizzare, però ripeto, effettivamente in campo non ci sono due, come dicevi te l'esempio di prima, 22 neurochirurghi, ecco, magari uno, l'esempio l'ha fatto Mauro, agli altri 21 magari un po' meno. Allora, siamo all'ultima domanda, sono emozionatissimo, solo 1:06, è una domanda molto molto filosofica, molto più di quello che secondo me Merck immaginava quando l'ha scritta. Merck ci chiede qualcosa sulla figura del tight end. Pensate sia un ruolo sottovalutato nell'NFL di oggi? Quanto era e quanto è importante adesso? Qua ragazzi... Dai.
Spalanchiamo il vaso di Pandora.
Dai. Alberto, inizia te, hai visto che...
Vabbè, dai, molto... No, secondo me non è sottovalutato, cioè forse è l'epoca d'oro dei tight end, perlomeno il culmine di quel processo che l'ho portato come posizione da un extra offensive lineman a queste armi ibride devastanti e a cui piano piano le difese stanno cercando di adattarsi con giocatori come... Tyrann Mathieu, comunque difensori abbastanza ibridi anche loro, in grado di tenere sia fisicamente sulle corse che a livello di agilità sui passaggi contro questi giocatori come George Kittle, Travis Kelce, eccetera eccetera eccetera. Secondo me è tutt'altro che sottovalutato come ruolo e al momento anzi è uno dei più decisivi. Avere un tight end che crea continuamente mismatch con gli avversari è un'arma impagabile per l'attacco.
Vai, qualcun altro si inserisca.
Secondo me Merck, alias Marco Insider di Seattle Seahawks, è rimasto traumatizzato secondo me da Jimmy Graham negli scorsi anni, per cui
probabile.
Dice sottovalutato perché negli ultimi anni non gli è andata benissimo. Secondo me se gliela chiediamo tra un anno con l'arrivo di Greg Olsen, per quanto vecchietto con i suoi problemi fisici e tutto, secondo me sarà più fiducioso anche lui, perché oggettivamente il ruolo di tight end ora, ma lo vedremo anche col rinnovo tipo del contratto di Kittle, per citare delle cose che capiteranno, ha sicuramente un valore notevole.
Cioè, anche perché i tight end buoni non sono molti, ma chi ce l'ha? Fa la fortuna, perché il Gronkowski della situazione, l'Olsen, ma anche in passato, sì, ma poi anche in passato, vabbè, io parlo dei Raiders, c'era Christensen, Casper, voglio dire, chi, quando capitava qualcuno di quel ruolo con quel talento, le squadre bene o male l'hanno sfruttato. È che non sono tanti. Io mi ricordo i Redskins degli anni, primi anni 90, che ne usavano tre, ma soprattutto per il gioco, cioè sui blocchi, quindi il tight end proprio alla Tony Gonzalez, adesso ripeto, me ne scorderò tanti.
Antonio Gates,
esatto, quindi voglio dire, nascono uno ogni tanto e chi ha la fortuna di riuscire a sceglierlo e tenerselo, poi è veramente una brutta bestia da da tenere d'occhio, perché è grosso per, è troppo veloce per i linebacker, è troppo grosso per le secondarie.
Sì, sono d'accordo anch'io, non credo, anzi credo che questa sia, anzi che sia molto meno, in passato era sottovalutato, ma non sottovalutato perché non se ne curava, perché per come era il gioco una volta il tight end aveva un ruolo diverso e solo un po' alla volta col tempo è diventato parte integrante del gioco ed è diventata una figura e un ruolo che ha assunto importanza e per cui che ha invogliato poi anche le farm di base, il college eccetera, a cercare di produrre, non deliberatamente, però voglio dire, nel momento in cui si crea la domanda, ecco che un po' alla volta poi si scoprono anche giocatori che forse hanno le caratteristiche per ricoprire quel determinato ruolo che sta nascendo. Una volta, cioè, tight end forti ce ne sono sempre stati, Marco ha ricordato Christensen, ma voglio dire nei Cowboys di Aikman, Smith, Irvin eccetera, c'era Jay Novacek, Marino ha sempre avuto dei bei tight end da cui lanciare, da Troy Drayton a adesso chiaramente non me ne viene in mente neanche altro, però ci sono sempre stati i tight end,
Kellen Winslow,
ma ancora il padre prima, The Catch, la famosa The Catch, c'era un tight end dall'altra parte del passaggio decisivo. Con l'evoluzione c'è stato sempre più materiale, ci sono stati sempre più giocatori, adesso siamo in una situazione in cui abbiamo passato l'epoca di Gronkowski e di Gates e di tutto quanto, adesso siamo all'epoca dei Gesicki, dei Zach Ertz, dei e chiaramente non mi vengono i nomi neanche adesso, però li avete citati, Kelsey e a lei, e vatte la pesca, per cui ce ne sono, e le nuove leve stanno arrivando, Hockenson, Fant, l'anno scorso Iowa ha prodotto due tight end da primo giro che sono andati altissimi, e ce ne sono sempre. No, non è sottovalutato il ruolo dei tight end, che poi sia difficile trovare quelli bravi, vabbè, però questo fa parte del gioco.
Secondo me è l'epoca d'oro dei tight end, soprattutto per come è evoluto il gioco, puntando principalmente sui passaggi. Da quando, come ha detto benissimo Marco, prima c'erano delle grandissime eccezioni di giocatori fantastici che facevano la differenza. Da quando Belichick ha cominciato a usare Hernandez e Gronkowski insieme, due tight end più un ricevitore, era un grandissimo ricevitore perché c'era degli ottimi ricevitori, però da lì in poi il tight end è diventato una costante nel gioco d'attacco di quasi tutte le squadre, e quindi sinceramente la vedo davvero come un'epoca d'oro di talento. Adesso ce n'è molto più che in passato, dove magari erano l'eccezione, lo si vede anche da, lo diciamo sempre, vabbè, le statistiche contano poco perché si passa molto di più, però anche da quello li si utilizza molto di più in campo.
Sì, non per sminuire, non sono completamente d'accordo sul passaggio di Belichick, nel senso che non è che l'ha inventato perché Gonzalez c'era già da prima, certo. Gates c'era già da prima, Jimmy Graham c'era già da prima, cioè,
no, assolutamente.
Forse ha istituzionalizzato la coppia forte.
No, i forti c'erano assolutamente, ma non volevo dire che ha inventato il ruolo di trend, ma Mauro, ci mancherebbe altro. C'erano assolutamente dei fenomeni prima, ce n'erano davvero tanti anche prima, ma erano eccezioni. Quello che volevo dire è che ha cominciato a usarli proprio in maniera ossessiva i tight end, cosa che magari prima si faceva un po' meno, lo facevi in modo più ponderato usandone uno, anche perché forse ce n'erano proprio di meno, come
infatti hai detto. Ale, probabilmente io sono d'accordo con te, nel senso che ha fondato un attacco su una coppia di tight end, addirittura nemmeno su uno solo, e cioè, lo hanno fatto non per ideologia, perché gli piacevano particolarmente i tight end, ma perché sono reso conto di quanto potesse essere devastante avere due giocatori di quel tipo lì. Quindi insomma, io sono molto convinto che quella mossa dei Patriots abbia avuto un suo impatto nella storia offensiva del gioco.
Non ho sentito Giorgio, non c'è più Giorgio, è andato via Giorgio.
Sì, sì. No, l'avevo okay. Fatto il commento quello
su quello iniziale, sì, sì, okay.
Sì, devo dire che vi faccio io una domanda. Jimmy Graham, secondo voi, è veramente stato uno a livello degli altri? Perché secondo me no, secondo me la sua carriera ai Saints è stata tanto merito di Breeze, tanto, perché poi si è visto dopo che si è molto perso, però volevo sapere da voi.
Però i Saints non hanno più avuto un tight end così dominante.
Vero. Breeze era ancora. No, Jimmy Graham era un tight end dotato di mezzi atletici fuori dal normale. Era stato uno dei primi, non proprio il primo perché anche Gates aveva i baschettari, ma è stato un tight end formato dal basket e poi passato al football. Ha avuto uno almeno infortunio abbastanza consistente e da lì poi non è più stato lo stesso giocatore. Però al suo picco Jimmy Graham era tanta roba, secondo me, tanta roba.
D'accordo con Giorgio e con Giorgio, con Mauro.
Ormai di default viene detto.
Sì, Appo Mauro suona male.
Appo Mauro però è bellissimo.
Perfetto. Anche Tony Gonzalez, grandissima carriera college di basket. Ovviamente a California giocava. Sì. Effettivamente aiuta per quel tipo, poi quel tipo di stazza chiaramente lo utilizzavano tutti lui gli sport quando fenomeni come Gonzalez, Gates sono i giocatori incredibili, stesso
Shannon Sharp,
Graham, esatto.
Shannon Sharp, che giocatore,
anche Shannon Sharp, anche se non era il più forte in famiglia,
No, lui ha sempre detto che
Sterling.
Lui ha sempre detto che Sterling era il più forte dei due.
Però era ricevitore.
Sì, era ricevitore. Ma noi lo confermiamo. Sterling era una cosa folle.
Si era fatto male al collo, poi mi sembra.
Si è fatto male brutto e ha dovuto mollare.
Lo disse anche nel discorso di
Hall of Fame. Sì. Comunque io vi ricordo che se volete approfondire di più la carriera di Sterling Sharp, perché visto che ne abbiamo parlato senza neanche riuscire a metterci d'accordo prima, c'è un bellissimo articolo che abbiamo pubblicato a fine aprile a cura di Luca Sartirana, in cui ripercorriamo la carriera di Sharp, compreso quella discorso della Hall of Fame del fratello, in cui si emerge di come questo ragazzo sano sarebbe entrato assolutamente nella storia di questo sport. E quindi insomma vi invito a leggerla perché è veramente veramente bella. Perfetto, poi, allora,
Giovanni,
dimmi.
No, giusto una nota, c'era un tight end dei Bills, mi pare fosse Pete Metzelaars, che tipo aveva in carriera, ma potrei sbagliarmi, tipo 7 ricezioni in carriera e 6 touchdown o 7 touchdown, una cosa del genere, dovrò andare a guardare.
Però era uno solo dire.
E Mark Bavaro.
No, ma tieni presente che i giocatori
Mark Bavaro poi ragazzi ha avuto un periodo con Brigitte Nielsen, ricordiamocelo sempre.
Mark Bavaro solo per quello ha vinto, indipendentemente da tutto, voglio dire. Però insomma adesso ricordiamoci che i tight end all'inizio anni 80, non all'inizio, erano gente che bloccava. Comunque Pete Metzelaars ha chiuso la carriera, Santini, adesso glielo dico, con 235 partite giocate e ben 383 ricezioni.
No, allora non era lui, era un altro.
Quindi stiamo parlando di 1,5 a partita.
No, è un altro,
Ah, ok, io va bene.
Mi ricordavo un nome famoso, ma...
Un tight end atipico, piccoletto secondo me rispetto agli standard, ma che va citato, Dallas Clark, che ha fatto dei numeri incredibili.
Ah, che bel giocatorino.
E non aveva il fisico di quelli che abbiamo citato fino adesso.
No, era completamente diverso.
Che giocava, sì. E giocava a mani nude.
E giocava col numero 44.
Esatto. Comunque, secondo me noi meritiamo un premio, un Oscar, un Nobel, esisterà qualcosa per riuscire ad arrivare a 1:20 senza rischia football. Massimo ha altri impegni e sarà difficile.
Anche questa settimana.
Mi spiace, sarà difficile.
Ma guarda che sui tight end possiamo far tirare un'altra mezz'ora.
Infatti questo
sì, possiamo cominciare a dire, ma ci sarà un motivo se Chicago Bears hanno 10 tight end a roster.
infatti, quindi va bene. Con l'ultima risposta possiamo chiudere questa 17ª puntata. Scusate il disturbo. O Season Edition. Per quanto riguarda i podcast di Adult Magazine o Amici, niente Cubueno, niente Valhalla questa settimana, ma attenzione, esordio di The Drive giovedì, di cui abbiamo partito questa trasmissione, domani online anche The Bootleg, attenzione che c'è la sorpresa, io ve lo dico, c'è la sorpresa, non dico nient'altro, ascoltate la puntata perché c'è una bella sorpresa da parte di Alberto ed Emanuele, quindi consigliamo ancora di più l'ascolto se non l'aveste ancora fatto. E per questa puntata è tutto, quindi voglio ringraziare chi mi ha fatto assolutamente compagnia, Mauro Rizzotto, grazie Mauro.
Grazie Giovanni, grazie agli ascoltatori.
Grazie a Marco Santini.
Grazie a voi, e per colpa mia adesso mi metterò a cercare quel e lo pubblicherò sulla chat di Telegram.
Assolutamente, per forza, la chat di Telegram ci deve essere. Grazie a Alberto Cantù.
Grazie a tutti, buona serata.
Grazie ad Alessandro Taraschi.
Grazie mille della compagnia come sempre.
E grazie, ancora un invito, un augurio di buon podcast ad alla Giorgio Prudotto.
Grazie a voi, alla prossima.
Da Giovanni Ganci è tutto, e con il Faustone in sottofondo vi saluto, ci vediamo settimana prossima. Ovviamente un ringraziamento a tutti i nostri ascoltatori, ma soprattutto a chi ci fa compagnia in chat, che è qualcosa bella per passare la nostra oretta e mezza. Ciao ciao!